Radio Frate Sole, in blu, naturalmente.
In viaggio con la radio.
Buona domenica, ci siamo! Buona domenica da Francesco Vitale
e da Andrea Meloni, buona domenica a tutti!
Nuova puntata, oggi è il 16 di ottobre, nuova puntata di In Viaggio con la Radio. Andrea!
Francesco!
Siamo di nuovo insieme anche questa settimana per un nuovo viaggio, In Viaggio con la Radio.
Francesco, sei pronto per partire?
Sì, anche questa domenica, tanti gli argomenti, ben due, di cui andremo a parlare, anzi, forse anche un terzo.
Il terzo te lo do io.
Vogliamo ricordare allora come sempre che ci state ascoltando sulle frequenze di Radio Frate Sole sui 94 e 200 MHz in FM per Brindisi e provincia.
Il sito internet è www.radiofratesole.it.
L'indirizzo di posta elettronica in viaggio con la radio @libero.it
e la pagina Facebook In Viaggio con la Radio. Mi raccomando, aumentate.
Stanno aumentando, guardali sul monitor, stanno aumentando.
Guardali quanti sono.
E questa domenica salutiamo anche Miriam Serranò che sta gironzolando intorno mentre noi stiamo cercando di, insomma, andare in onda questa domenica.
Ma come no, salutiamola e mi ricordo benissimo anche dell'ultima puntata della precedente stagione. Grazie Miriam ancora per le belle parole spese per noi, grazie.
Allora, entriamo subito nel vivo della trasmissione. Andrea, ti ricordi due settimane fa abbiamo parlato della giornata mondiale della gioventù? Ti ricordi un po', abbiamo ripercorso le tappe principali ascoltando quello che aveva detto il Santo Padre ai giovani riuniti a Madrid?
Sì, Francesco.
Noi questa domenica in qualche modo continuiamo a parlare della giornata mondiale della gioventù, ma affrontandola da un altro punto di vista, perché alcuni giovani, prima di arrivare a Madrid, sono passati per un'altra città, per un altro paese.
Sì, e il paese è Avila.
Avila, sono i giovani appartenenti al MEC. Tu sai, Andrea, cos'è il MEC?
Sì, allora, parto proprio dalle origini. Nasce in America, ha un'insegna con la M grande gialla, no, e tu puoi prendere vari menù, tra cui le patatine.
No, non stiamo parlando, e poi sarebbe pubblicità occulta della catena, no, di stiamo parlando del MEC, il Movimento Ecclesiale Carmelitano.
Ah, pure loro fanno i panini?
Non fanno i panini, è un gruppo, un'associazione che fa sempre parte del Carmelo italiano, un movimento religioso del quale fanno parte questi giovani, e una gran parte di giovani che hanno deciso appunto di andare a fare questo pellegrinaggio facendo tappa ad Avila.
Ecco, proprio il primo incontro internazionale, prima appunto della GMG di Madrid.
Sì,
è stato proprio il primo incontro.
Il primo incontro internazionale teresiano appunto dei giovani. Ma facciamoci aiutare in tutto questo da Michelangelo Nasca, che è uno dei responsabili del MEC, del Movimento Ecclesiale Carmelitano, per la Sicilia, per la provincia di Palermo. Lui ha praticamente incontrato alcuni giovani che di ritorno appunto da questa esperienza e ha raccolto un po' le testimonianze.
Visto che è responsabile del MEC, gli chiedi se ha anche quei coupon, gli sconti dei menù.
Torniamo seri, Michelangelo Nasca è al telefono con noi. Ciao Michelangelo e benvenuto.
Ciao Francesco, benvenuto anche a te.
Allora Michelangelo, non so se sentivi un po' all'inizio anche con Andrea stavamo un po' cercando di far conoscere un po' questa bellissima iniziativa che anche il Movimento Ecclesiale Carmelitano, il MEC appunto, ha fatto in occasione della GMG. Ma prima di tutto vogliamo spiegare brevemente che cos'è il MEC?
Il MEC è una realtà, un movimento ecclesiale carmelitano legato molto all'esperienza, al carisma del Carmelo. In questa bella intuizione che è stata quella del fondatore, di Padre Antonio Sicari, l'opportunità di offrire a tutti l'esperienza del carisma carmelitano, anche alle famiglie, anche ai ragazzi, a più i giovani. Quindi rendere questa realtà fruibile per tutti. Ormai questa esperienza è vicina a un ventennio, quindi una realtà ormai consolidata, E all'interno dell'esperienza del movimento ecclesiale carmelitano ci occupiamo non soltanto delle famiglie, ma anche di un bel gruppo di studenti, di universitari, con i quali cerchiamo di riflettere, di fare un cammino sulla fede, ma soprattutto di centralizzare tutta la nostra esperienza sul mistero di Cristo. Una delle frasi principali che in qualche modo incornicia questa nostra esperienza è la frase di San Giovanni della Croce: Cristo è mio, è tutto per me.
E proprio di universitari parliamo, perché proprio questo gruppo di giovani universitari hanno fatto quest'anno, quest'estate, un'esperienza particolare, perché hanno partecipato alla GMG.
Sì, è stata un'esperienza davvero importante. I ragazzi hanno raccontato con grande entusiasmo queste giornate trascorse a Madrid e in modo particolare anche ad Avila, la città molto importante per il nostro movimento, perché si ricorda appunto è la città di Santa Teresa d'Avila e di San Giovanni della Croce anche. Quindi è stato un momento davvero importante, grande. Abbiamo preso parte all'inizio a questi momenti con una presenza di 500 giovani provenienti proprio da tutte le parti d'Italia e anche dall'estero, a rappresentare appunto il movimento ecclesiale carmelitano. I ragazzi sono ritornati davvero contenti, hanno raccontato con entusiasmo questa esperienza, in qualche modo li ha toccati. Il fatto che lo raccontino anche ai loro compagni, ai loro colleghi all'università, e questo ci ha fatto comprendere che davvero è stata un'esperienza, non una gita scolastica, ma davvero un'esperienza ecclesiale molto forte.
Tu, tra poco le ascolteremo, hai raccolto alcune di queste testimonianze. Che cosa ti ha colpito? Mi dicevi prima, anche si percepisce in qualche modo anche un po' l'emozione nel raccontarlo, perché per qualcuno di loro era la prima volta.
Sì, per molti di loro era la prima volta. Quello che colpisce di più è la semplicità con la quale appunto parlano, raccontano di questo grande evento, così come se così fosse accaduto dietro l'angolo, ecco, è un'esperienza così grande l'aver potuto vedere milioni di giovani presenti a questo grande raduno. Li ha davvero colpiti e commossi nello stesso tempo. Certamente questi episodi non cadono nel dimenticatoio e i ragazzi, anche con la loro spontaneità, hanno saputo, secondo me, testimoniare questa particolare emozione che hanno vissuto. Per alcuni versi è stata anche una novità. Alcuni di loro frequentavano saltuariamente l'esperienza ecclesiale. E diciamo che attraverso questo incontro a Madrid hanno ripreso un cammino che in qualche modo era stato interrotto, quindi questo li ha incoraggiati a rendere ancora più efficace l'esperienza che la Chiesa offre a tutti noi. Io credo che i ragazzi oggi abbiano bisogno davvero di veri maestri, persone che li aiutino in qualche modo a seguire questo cammino e a non illuderli con dei sogni che alla fin fine si manifestano irrealizzabili. Abbiamo bisogno realmente di indicare una strada, dare a questi ragazzi dei punti fermi perché davvero possano realizzare questo progetto del cristianesimo nella loro vita e nello stesso tempo saperlo testimoniare anche ai loro coetanei.
Grazie Michelangelo, grazie e andiamo proprio a sentire i diretti interessati, proprio quelle testimonianze che hanno proprio rilasciato a te. Tu ne hai sentiti alcuni e andiamo proprio ad ascoltare quello che loro hanno raccontato di questa esperienza. È passato un po' di tempo, ma credo sia ancora attuale, soprattutto per comprendere ancora meglio quello che ancora oggi, per tutto il nuovo anno che li aspetta, nell'attività anche in seno al MEC che li attende. Ascoltiamoli insieme.
Sono felice del clima e del rapporto che si è creato tra tutti i ragazzi. Era un gruppo eterogeneo anche per l'età, cioè erano presenti ragazzi di scuola superiore e universitari, quindi anche, ecco, come dire, un ventaglio di età parecchio ampio, e sono contento delle dinamiche che si sono innescate, perché c'è stata veramente una cura e un'attenzione reciproca.
Io sono di Palermo, faccio parte della comunità degli universitari del MEC di Palermo da 4 anni quasi. Entro sempre di più, direi quasi nel carisma del carmelitano, che non conoscevo così bene, insomma, prima di far parte del MEC, e soprattutto devo essere sincera, non avevo vissuto sulla mia pelle prima della GMG. L'esperienza appunto della GMG mi ha veramente formato, mi ha fatto capire molto di quello che semplicemente leggendo in un libro, se di cosa semplice si può parlare, non avevo ben compreso. Devo dire che la preparazione sia fisica che spirituale è stata lunga, perché essendo la mia prima GMG avevo molte aspettative, molte sono state rispettate, molte un po' meno, perché devo dire che le difficoltà non sono state poche. Tutta la condivisione dei momenti importanti che vanno dal, non so, prima di tutto dalla veglia, e quindi dalla messa della domenica, semplicemente alle catechesi che facevamo, insomma, che abbiamo fatto il pomeriggio.
Io faccio parte di questa comunità ormai da circa 2 anni e ho sempre affrontato questo percorso con uno spirito particolare, e il fatto che giusto quest'anno ricadesse proprio questa GMG, questa esperienza, è stato del tutto significativo. All'inizio ho pensato se sarebbe stato meglio rimanere a casa, avere più tempo per studiare, per i test universitari, però in realtà poi sono stata spinta dalla fiducia che mi hanno sempre manifestato i miei responsabili e i miei amici di avventura. Ho deciso di affrontare questo percorso con tutti loro.
Pensi che sia cambiato qualcosa nella tua vita dopo aver vissuto questa esperienza?
Sì, io penso di sì, perché mi ricordo per esempio la notte della veglia, mio papà mi ha chiamato tipo 4 volte, ma sta diluviando, tipo queste situazioni qua, non vi riparate qualche parte, così. In realtà io l'ho vissuto in una maniera strapositiva, perché mi ricordo eravamo un gruppo di noi ragazzi, tutti sotto un tendone che ci coprivamo, ci riparavamo dalla pioggia, però è stata emozionante. Sento anche questo, perché mi ricordo le risate che ci siamo fatti, e poi è arrivato Padre Paolo, che ci ha visti lì e ha detto: ragazzi, ma voi state pensando al Papa, che poverino sotto la pioggia se n'è andato? E io e tutti abbiamo detto sì, però sicuramente lui è molto più riparato di noi. E lui ci ha detto una cosa molto molto bella, che il suo primo pensiero appunto era stato rivolto nei confronti del Papa, e ci ha fatto vedere che lui aveva mandato un messaggino a suo fratello, ha detto: poverino il Papa, e comunque non si aspettava l'arrivo di questa pioggia. Ma è stato bello l'impatto e l'aver affrontato anche in maniera diversa e carina questa situazione.
Io non conoscevo nemmeno l'esistenza di questa giornata, mondiale della gioventù.
I tuoi genitori erano, come dire, preoccupati per questo viaggio un po' più lungo del solito?
Sì, erano preoccupati, infatti non erano tentennanti per mandarmi in questa giornata mondiale della gioventù. Infatti volevano farmi una sorpresa.
Però
io l'ho scoperto in tempo.
Quindi è stata un'esperienza positiva anche per loro, nonostante la distanza.
Sì, è stata un'esperienza positiva, soprattutto per mia madre. Stava sempre incollata al televisore a guardare quello che si faceva, quello che succedeva. Ma non per preoccupazione, perché anche lei voleva essere là.
Quindi è un'esperienza da ripetere, quella della Giornata Mondiale della Gioventù?
Sì, assolutamente. Just putting on the Ritz. Our God is an awesome God. There's thunder in his footsteps and lightning in his fists. Our God is an awesome God. And the Lord.
daughter wasn't joking when they kicked him out of Eden. It wasn't for no reason that he shed his blood. His return is very close, and so you better be believing that our God is an awesome God.
Our God is an awesome God. The night,
our God is an awesome God.
He spoke into the darkness and created the light.
Our God is an awesome God.
In judgment and wrath he poured out on Sodom, a mercy and grace he gave us at the cross. I hope that we have not too quickly forgotten that our God is an awesome God.
Our God.
Our God is an awesome God. Andrea, sai cosa significa, vero?
Sì, il nostro è una.
È una.
È la prima parte. Poi, praticamente, ed è una storia, insomma, è un po' decisamente bella. E quindi... E
poi... Il nostro Dio è un Dio terribile. Questo era il ritornello del canto gospel che abbiamo ascoltato subito dopo le interviste dei ragazzi che sono state raccolte, queste interviste raccolte da Michelangelo Nasca, uno dei responsabili del MEC a Palermo, il Movimento Ecclesiale Carmelitano. Carissimi radioascoltatori, Andrea, loro sono sempre in ascolto di Radio Frate Sole, questo è In Viaggio con la Radio, in compagnia di...
Francesco Vitale.
E Andrea Meloni. Ci siamo interscambiati, non abbiamo un cambio di personalità. Allora, andiamo avanti ad affrontare un altro tema, l'educazione. Andrea, che cos'è l'educazione?
L'educazione è ormai qualcosa che va scomparendo, credo.
Vedendo un po'.
Meno in giro, vedendo un po' quello che accade, no? Una parola oggi abusata e inflazionata, scheletro di un contenitore astratto. Con queste parole Alessandro Meluzzi introduce il suo nuovo libro, Educazione, Profezia, Mistero. In libreria per le edizioni OCD.
Un libro che presenta non solo il ruolo dell'educatore all'interno della società, ma soprattutto le problematiche che ruotano intorno all'educazione nella famiglia, nei figli, nella coppia, tra due innamorati o anche tra moglie e marito. Insomma, possiamo dire l'educazione vista un po' a 360 gradi oggi all'interno della società.
Sì, perché una frase che mi ha colpito molto nel suo libro è la capacità con cui lui fotografa la realtà attraverso esempi quotidiani di uomini e donne che sono sempre più in movimento, quindi una vita frenetica in un'età, appunto, in un'età postmoderna, e uomini e donne, appunto, persone che viaggiano, si incontrano, ma senza fermarsi all'essenza degli incontri stessi, delle relazioni e del loro vero significato.
Ma che cos'è l'educazione? Lo abbiamo chiesto ad Alessandro Meluzzi, medico e psicologo e psicoterapeuta. Ascoltiamolo.
Sì, vai.
Beh, lo dice la parola, come spesso c'è nell'etimo delle parole la loro anima, perlomeno la loro origine storica, e qualche volta leggendola se ne coglie il senso più profondo, quello che qualche volta così nell'automatismo della comunicazione appiattita viene perduto. Educazione deriva dal latino educere, che vuol dire portare fuori. Portare fuori che cosa, da chi e verso dove? Allora direi, c'è un primo aspetto dell'educazione, che è quello del trarre fuori dalle profondità di ciascuno, in psicologia dinamica si direbbe dal sé, quegli elementi di verità che già vi sono contenuti, che sono qualche volta elementi di pura autenticità, cioè quella sincerità che ognuno ha nella relazione più autentica, nell'introspezione di se stesso, quello che in psicologia si chiama insight. Dall'altra anche quella verità che c'è nascosta nel cuore dell'uomo e che noi ameremmo chiamare la legge naturale, che fa chiamare l'uomo al bene piuttosto che al male, che lo fa comunque discernere tra bene e male, e lo sa qualche volta portare, proprio in quanto fatto immagine e somiglianza di Dio, verso degli orizzonti di senso che hanno in sé la verità, se la vita e la storia delle persone non la cieca, non la ottunde, non la cancella. Ma non è l'unica dimensione dell'educazione questa. Forse una nostra cultura un po' troppo ammalata di un eccesso di psicanalitismo ha fatto sì che noi abbiamo pensato di ritrovare la verità soltanto nell'interno e soltanto nella ricerca dentro di sé, soltanto nello sfrondare gli orpelli e le sovrastrutture, pensando che riportare l'uomo alla sua originalità bastasse a portarlo in una direzione strutturata e benevola della vita. Invece no. L'educatore è anche un profeta, è anche qualcuno che non avendo lui stesso tutta la mappa del cammino che deve compiere, dovendo raggiungere anche un punto che non conosce, percorrendo una strada che non conosce, deve però comunque avere l'umiltà e la consapevolezza di parlare a nome di un altro. E questo altro nome di cui parla è Dio, quindi l'educatore in quanto profeta è qualcuno che si apre al mistero della rivelazione e che propone una verità che non è pura informazione, che non è neanche pura introspezione, ma è la proposizione di una parola, di una grazia, di una luce che viene di un altrove, che fa dell'educatore un profeta. Se l'educazione non ha il sapore della profezia, non viene neppure raccolta. Se l'educazione non ha l'energia capace di incendiare il cuore e le emozioni, come viene soltanto in queste condizioni, diventa un meccanismo spesso rifiutato dei giovani che hanno coscienza e cuori sensibili. Quindi l'educatore come profeta è anche qualcuno che sa innanzitutto aprirsi al mistero della presenza di Dio nella propria vita, e questa è un po' anche la chiave del titolo del libro, che come tu ben sai bene è intitolato Educazione, Profezia e Mistero.
Oggi l'educazione è un po' un tema molto, molto utilizzato e molto importante, soprattutto nella società in cui viviamo, in modo particolare all'interno della famiglia e poi anche tra i giovani, tra i fidanzati, tra le coppie. Come si rapporta questo termine all'interno della società?
Ma la famiglia, che è il luogo fondamentale per il cammino educativo dell'uomo, perché è l'ambiente naturale ottimale in cui un individuo può formarsi, può costruirsi, intanto perché i bambini, gli adolescenti hanno bisogno di relazioni di attaccamento affettive stabili, hanno bisogno di sentimenti non sottoposti ad un eccesso di mutevolezza, perché sennò interiorizzano quell'instabilità che poi diventa la base di quei disturbi che oggi purtroppo sono tanto frequenti, come i disturbi di personalità, i disturbi borderline di personalità, i comportamenti di abuso, le droghe, i disturbi dissociativi, la depressione, il suicidio, cioè tutti quei problemi che fanno un po' la psicologia dell'adolescenza e della giovinezza. Allora, la famiglia quindi è un luogo educativo per sua stessa intrinseca natura, ma oggi in me la famiglia è un luogo intensamente da educare e da rieducare, perché questa sorta di centralità nevrotica dell'individuo nel suo solipsismo, il soggettivismo, l'illusione che ognuno possa darsi da sé la propria felicità, ha fatto perdere questa dimensione della famiglia come luogo di relazione profonda basata sul dono tra gli individui che si aprono all'accoglienza della vita nella relazione e anche della presenza del divino nella vita degli individui. Quindi altro che famiglia come chiesa domestica, altro che famiglia come luogo in cui il mistero della Trinità si realizza, la Trinità che è essa stessa famiglia e mistero di relazione. Purtroppo ci siamo di fronte ad una famiglia piuttosto scassata, ce lo dicono i numeri statistici, non fosse altro perché ormai una famiglia su due va in crisi nei primi 4 anni della propria dimensione di convivenza. Perché questo accade? Accade proprio perché la mancanza di questa dimensione di prospettiva che va al di là della pur legittima ricerca di autorealizzazione degli individui porta le persone a pensare che si può costruire la propria felicità a prescindere dalla relazione con gli altri, a prescindere anche da un destino comune. Quello che faceva dire a certi modelli di famiglia che sono stati delle generazioni appena precedenti, che la famiglia si basava sul sacrificio anche, e cioè su fare il sacro, cioè sapere che c'è qualcosa che va al di là di noi, che va al di là dei confini della nostra vita, che non può avere che come orizzonte la totalità e l'eterno, la totalità, l'eterno e l'infinito, che sono i requisiti del divino, ma che sono anche i requisiti dell'amore umano ben riuscito.
Come si può riscoprire, secondo te, il desiderio di amarsi e soprattutto di ascoltarsi all'interno di questa società?
Ma rinunciando un po' all'illusione che siamo soli nel mondo, aprendo il nostro cuore che capisce ragioni che spesso la mente non capisce e lasciandoci invadere un po' dall'altro, quindi rinunciando un po' alla programmazione, alla pianificazione, ad un'idea della vita come se fosse un rigido ghost plan o una carriera, e viverla invece piuttosto in quell'eterna dimensione di homo viator, di homo pellegrino, che si lascia sorprendere dall'arrivante, chiunque esso sia, che sia una persona che ci ama, che sia una persona che non ci ama, che sia una persona che ci abbraccia, che ci accoglie o che sia una persona che ci invade, perché questo lasciarci sorprendere dall'altro, che è stato il grande requisito profetico di Abramo, le querce di Mamre, ma che lo è in tutta la tradizione vetero e neotestamentaria, è quella dimensione dell'apertura del cuore, quella kenosi, quella capacità di donarsi, di cui Cristo e la Vergine Maria sono e restano i primi, unici, fondamentali esempi per chi si dichiara cristiano.
Grazie ad Alessandro Meluzzi, autore del libro Educazione, Profezia, Mistero, in libreria per le edizioni OCD. Andiamo subito avanti, Andrea, il tempo scorre, adesso è il momento della proposta di questa settimana della rubrica cura di Alessia Forcinelli.
La nostra Alessia, ascoltiamola.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Frate Sole ed Alessia Forcinelli. Probabilmente anche a voi sarà capitato di navigare su internet e di trovare delle notizie assurde. Ecco, a me è successo, ne ho trovata una davvero curiosa. Sembrerebbe infatti che una base dell'aviazione americana in Giappone è caratterizzata da un enorme simbolo di Batman, dipinto su uno degli edifici. Questa scoperta è stata fatta tramite le mappe satellitari di Google. Il simbolo infatti sembra avere delle dimensioni talmente grandi che insomma non si può non notare dall'alto. Probabilmente già tutti quanti fan del supereroe, ma probabilmente anche voi all'ascolto, perché no, vi starete chiedendo se sia una sorta di battesegnale, perché no, piace a tutti sognare, ma purtroppo la verità non è così, non è così semplice, è un po' meno fantasiosa. Infatti la base aerea ospita un'unità militare soprannominata i pipistrelli. Quale è poi la motivazione alla base di questa, oserei dire, quasi un po' bizzarra scelta? Probabilmente non lo sapremo mai, quindi non ci resta che sognare. Per oggi è tutto, un saluto e alla prossima ad Alessia Forcinelli.
Grazie ad Alessia Forcinelli, alla sua rubrica, alla sua proposta di questa settimana. Bene, siamo arrivati al termine del nostro tempo a disposizione, insomma è volato via anche questa domenica. Tutti i modi per mettersi in contatto con noi, Andrea.
Sì, allora, tramite web www.radiofratesole.it,
In viaggio con la radio, @libero.it.
La pagina Facebook, ricordiamola, In viaggio con la radio,
dove a breve troverete anche la puntata di oggi, quindi con le nostre due belle voci, i temi trattati. Commentate se vi è piaciuta, insomma inviateci anche le vostre proposte, i vostri commenti.
Se avete qualche
critica costruttiva,
ma anche la critica distruttiva per te o per me. Ma se volessero parlare di un argomento in particolare, ce lo possono segnalare, noi ovviamente faremo finta di non averlo letto.
Non è vero, noi prendiamo in esame tutte le segnalazioni e tutto quanto.
Sì.
È il momento di, come nostro solito, levare le tende, dare spazio alla trasmissione che segue dopo di noi.
Sicuramente sì, Francesco.
Che tu sai qual è?
Sì, è praticamente quella che va in onda dalle 9:30 in poi.
Esatto, quella lì. Da Francesco Vitale
e Andrea Meloni.
Buona domenica, tra 7 giorni, ciao.
Buona domenica, ciao a tutti.